Ciao a tutti,
salve a tutti.
Chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Vediamo un attimino se riusciamo. Ecco qua. Bene, sapete che siamo un po' disturbati da un trapano qui che sta lavorando. Comunque noi faremo lo stesso la trasmissione. Vai Francesco con...
Allora, sì, beh, io saluto gli ascoltatori, saluto soprattutto anche a nome della Sciasa che purtroppo è ammalata, non ha potuto intervenire e di conseguenza se ne è rimasta a casa a curarsi il suo raffreddore, il suo raffreddamento.
Ciao Sciasa!
Beh, dato sicuramente all'ascolto, perciò ci sente. E, beh, gli ascoltatori dovranno sopportare questo trapano che ci tiene la compagnia non so per quanto. E speriamo che fonda quanto prima, che così almeno riusciamo a trasmettere con tranquillità. Diciamo un paio di cosette. Vabbè, allora faccio gli auguri tutti quanti di buon anno, di inizio anno, visto che è il primo marzo.
Oggi è il giorno di Marte, il primo giorno dell'anno.
Il primo giorno dell'anno e anticamente tutti quanti i calendari, tutte le popolazioni italiche, chiamiamole così, anche dei Veneti, visto che siamo nel Veneto, cominciavano l'anno col primo di marzo, di conseguenza è il primo giorno dell'anno e perciò visto che per fortuna il primo marzo non ce l'hanno ancora tolto, facciamo gli auguri di buon anno a tutti quanti.
Avete fatto tutte le illustrazioni, vi siete tutti preparati per il nuovo anno, avete messo a posto l'energia, mi raccomando, la vita sboccia.
Sì,
oggi.
Comunque ricordate appunto che c'era sempre il 15 di febbraio che, dati gli impegni radiofonici, non abbiamo potuto giustamente ricordare che erano i Lupercali che appunto iniziavano il periodo della purificazione e che poi si concludevano il 15 di marzo.
D'altronde era l'8 marzo quel giorno,
sì,
per
esatto.
Cui...
visto che appunto la settimana scorsa era l'8 marzo, oggi sì. È il primo marzo, di conseguenza purtroppo i calendari non sempre
sono precisi.
Esatto, ci sono delle forti imprecisioni. Sopportiamo così, insomma, cercheremo di scrivere un calendario migliore quando ci sarà la possibilità. Però io ricordo appunto una cosa, le conferenze, purtroppo con il 28 di febbraio Radio Gamma 5 ha chiuso la sede di Malostica, di conseguenza Radio Gamma 5 non è più in grado di fornire una sala per le conferenze. Ci stiamo attivando per trovare qualche posto dove fare le conferenze, dove organizzarle. Come sapete ci sono i soliti problemi di autorizzazioni. La richiesta fatta scritta al comune di Malostica e oltre che sono andato personalmente anch'io a parlare con il sindaco, sono andato personalmente a parlare con l'ufficio cultura, ho chiesto una risposta scritta, questa risposta scritta non è arrivata, speriamo, ci sono delle possibilità, ok, non illudetevi, che forse uno spazio si potrebbe trovare. E ci stiamo attivando anche in altre maniere e spereremo di riuscire a mantenere il ciclo di conferenze nella zona di Malostica di Bassano del Grappa. Ricordo anche un'altra cosa molto importante, che appunto con marzo cominciano i discorsi dell'8 per 1000, visto che ormai in Italia siamo gli unici.
Siamo gli unici, sì. Gli altri più o meno hanno, posso usare, venduto il culo praticamente, perché a tutti quanti fa comodo che la Chiesa Cattolica abbia i soldi, ecco. Anticlericali compresi, per cui noi continuiamo la nostra battaglia di non firmate per la Chiesa Cattolica.
Ecco, una cosa che logicamente molti hanno sottaciuto sul discorso dell'8 per 1000, è uscita una nuova disposizione per la destinazione dell'8 per 1000. Allora qualcuno dirà, a me fa schifo dare i soldi allo Stato. Benissimo, è uscita una normativa, lo Stato ha deciso di destinare l'8 per 1000, che andrà allo Stato, a opere di recupero ambientale e culturale, cioè nel senso che tutto quello che lo Stato incasserà verrà dato alle associazioni, agli enti che faranno richiesta e che presenteranno un progetto di salvaguardia ambientale, di recupero storico, di recupero culturale. Di conseguenza non pensate che l'8 per 1000 dato allo Stato vada a finire male in questo caso, perché la notizia purtroppo non ho qua di preciso la normativa, comunque la normativa dice tutte le associazioni che hanno un riconoscimento giuridico, che hanno dei progetti validi di recupero di tutti i tipi, possono richiedere allo Stato che gli venga destinata una parte dell'8 per 1000. Di conseguenza qualcuno dice, ma a me se fa schifo firmare per lo Stato, benissimo, sappia che da quest'anno firmare per lo Stato è un contributo a permettere che certe organizzazioni, certi gruppi, certe entità possono sviluppare dei progetti culturali diversi rispetto a quello che può essere il monoteismo cattolico.
La salvaguardia dell'ambiente la potete sempre lasciare in eredità ai vostri figli, ricordatevelo questo.
Sì, ricordate che qualsiasi cosa, prendiamo qualsiasi cosa anche che può essere brutta, è sempre un fatto di storia che non può essere cancellato, cioè nel senso che noi ci battiamo sempre per la memoria e giustamente tutte le cose vanno ricordate. E, ad esempio, noi abbiamo avuto una notizia di attualità in questi giorni in cui i talebani hanno cominciato in Afghanistan a dare l'ordine alla distruzione di tutte le statue
buddiste, quelle scolpite nelle montagne, sì. È una roba meravigliosa, oltretutto.
Sì, ma a parte quello, oltre che alle statue, cioè a tutte le statue in quanto fonte di idolatria. Noi come pagani non penseremo mai che abbia senso distruggere qualcosa, cioè nel senso, ci sono delle chiese che sono terrificanti, sono bruttissime, rimarranno come monumento all'orrore, alla mostruosità architettonica, e i crocifissi sono terrificanti, però il museo dell'orrore ci stanno benissimo. Per questo noi non distruggeremo mai questi ricordi, anche perché le cose che sono avvenute non si possono mai cancellare.
A noi quello che ci interessa è togliere la croce, l'orrore e la miseria dal cuore degli uomini, questo ci interessa. Sì. E poi i monumenti servono anche per ricordare ciò che è stato il passato, perché devo buttare giù il monumento a Vittorio Emanuele solo perché lui è re e io sono contro il re?
Esatto.
È un pezzo di storia da cui noi siamo usciti, per cui anche se a me il re fa schifo, ce l'ha un pezzo di storia, perché devo buttarlo giù? Che senso ha? Ha senso costruire una storia diversa, ha senso costruire la libertà nel cuore delle persone, non tanto il monumento.
No, ma di fatto una cosa che poi è terrificante, che è un sintomo del quanto il monoteismo e il cristianesimo vanno a influenzare nella società, e tutti quanti vanno sempre a chiedere, quando avviene qualche fatto, qualche elemento, vanno a chiedere una legge allo Stato, in quanto come la legge fosse sufficiente a garantire questo, e si arriva al punto di proibire alle persone di parlare. Ma io di quando le persone parlano non ho mai paura, non le temo mai. Io non ho paura delle persone che stanno a manifestare qualcosa.
Neanch'io, ho paura solo dei coltelli piantati alla schiena, Francesco.
Esatto, sì. Perciò io trovo assurdo che ci siano sempre delle chiese di legge liberticide, tipo il controllo di internet o altre cose, perché dicono si trova questo e si trova quell'altro. Benissimo, se si trova questo, se a te non piace, ti organizzi, ti dai da fare, fai le cose e metti le cose tue. Cioè, sarebbe assurdo che noi pagani avessimo detto, siccome il cestito del Vaticano non mettiamo niente su internet. No, nel senso, è uno strumento, che questo strumento è neutro per sua natura e sta alla capacità delle persone, alla tecnologia, la capacità di intervenire, di legarsi, di utilizzare questo strumento per trasmettere informazioni. E io non penserei mai di, ad esempio, facciamo qualcosa che vieti un sito su internet, che esca la pubblicazione di un giornale o di un libro. Cioè, queste forme di censura sono cose che sono terrificanti. E io ho partecipato qualche giorno fa come spettatore a un convegno ed è venuto fuori ad esempio un relatore con cui poi tra l'altro poi personalmente, privatamente, cioè, mi sono un po' scontrato, che era un professore universitario, e che ha fatto un intervento interessante in cui ad esempio documentava come certi filosofi, tipo un Adorno, che non è un filosofo di secondo piano, quando uscì la prima volta il suo libro in Italia, uscì censurato per un terzo. Cioè, minima moraglia di Adorno, uscì censurato. E quando ci fu qualcuno che ebbe il coraggio di pubblicare le parti censurate, ci fu una levata di scudi contro questo editore che aveva il coraggio di pubblicare quello che gli altri avevano censurato. Cioè, io trovo assurdo, nel senso che io non ho paura se qualcuno esprime un'idea tramite un libro, perché se io ho una capacità culturale, ho una capacità di conoscenza, riesco a determinare o a capire o comprendere cosa vuole dire, e se non mi piace posso reagire. Non penso che la soluzione sia quella della forma della censura, ma d'altronde questo deriva chiaramente da un concetto monoteista, cioè nel senso che solo Dio dà una legge e di conseguenza gli uomini sono fatti per obbedire alle leggi di Dio e non sono capaci di manifestare niente. Ma questo è un difetto del cristianesimo ed è derivato dall'insegnamento di Cristo.
Sì, poi è un effetto del cristianesimo derivato dall'insegnamento di Cristo che viene riletto e ritrasformato e ritrattato a livello giuridico, a livello della società laica, per cui un principio che è un principio di orrore, un principio cattolico, un principio monoteista, viene riscritto e viene riproposto levando via la memoria storica da cui viene e viene fatto passare come un principio laico. E questo è veramente vergognoso. Cioè, l'orrore non è importante chi è che lo impone, per noi è importante sapere qual è la fonte dell'orrore.
Sì, e poi mai cancellare la memoria di quello che avviene.
Infatti,
cioè, nel senso, il cancellare, il dire non ne parliamo più, la annientiamo, è l'errore più grave che si possa commettere, perché Ricordiamo sempre che la memoria è una forma essenziale di conquista culturale che ci permette di comprendere la realtà, e dimenticare queste cose ci obbliga sempre a creare nuovi drammi e nuovi problemi.
Sì, dopo le persone si scannano per, a livello politico, no? Su come sì. applicare un principio, su come applicare una libertà, una cosa di giustizia, e in realtà la fonte dell'orrore non viene mai toccata, no?
Sì.
Francesco, passiamo al volantone o passiamo...
No, bene.
Facciamo il volantone?
Sì, facciamo il volantone.
Allora, il volantone di oggi è un volantone che è abbastanza recente, ed è stato scritto praticamente quest'anno, ed è l'ordine del Gesù di Nazareth: voi porgete l'altra guancia mentre io faccio ammazzare i miei nemici. Questo volantone che è stato scritto quest'anno è l'analisi di alcuni passi dei Vangeli, però come a noi ci interessa non è tanto i Vangeli in se stessi, noi non siamo anticlericali, a noi i Vangeli non ce ne frega un cazzo, se non che fosse che questi principi vengono riprodotti nel sistema sociale e diventano orrore all'interno del sistema sociale. Per cui a noi ci interessa sottolineare quelli che sono i principi sociali, i principi della vita, che sono positivi, che sono propositivi, che ci permettono di costruire la vita, da quei principi invece che sono contrari alla vita, che saccheggiano la vita, che sono dei principi infami. Bene, e appunto per questo noi andiamo a leggere l'ordine del Gesù di Nazareth: voi porgete l'altra guancia mentre io faccio ammazzare i miei nemici. I due pezzi di partenza sono due pezzi di Luca. Il primo pezzo: ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano, a chi ti percuote una guancia, porgi l'altra. Un attimo, ok, porgi l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica, da a chiunque ti chiede e a chi prende del tuo, non richiederglielo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. E questo è il primo pezzo, è Luca 6:29. Il secondo, che è Luca 19:27, dice: intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Queste due frasi si trovano nel Vangelo di Luca e mettono in evidenza la reale relazione che esiste nella Chiesa Cattolica. A queste frasi, che hanno condotto l'azione della Chiesa Cattolica nel corso dei secoli, contrapponiamo per la nostra discussione l'articolo 3, comma primo, della Costituzione della Repubblica Italiana. Per cui questi sono i principi cattolici e noi contrapponiamo un principio della Costituzione che dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È importantissimo che noi conosciamo l'impatto sociale che dei principi elevati a livello divino e riproposti nel contesto sociale provocano nei confronti delle persone, nei confronti del sistema sociale, nei confronti della vita degli individui. Il principio della Carta Costituzionale che abbiamo preso come riferimento è entrato in vigore il 1 gennaio 1948. I principi dei Vangeli che abbiamo preso a riferimento entrano in vigore nel IV secolo d.C. e determinano le relazioni fra gli esseri umani. Due modi diversi di concepire la vita che non solo sono inconciliabili, ma antitetici, contrapposti e in aperto conflitto. Nei brani evangelici presi in considerazione appare evidente una separazione fra due soggetti diversi: chi manifesta la rivelazione e chi la rivelazione subisce. I principi manifestati dal pazzo di Nazareth valgono soltanto per chi ascolta, non per se stesso. Egli si sottrae alla legge, egli si sottrae al giudizio e impone agli astanti la sottomissione a se stesso, quale individuo che, nei loro confronti, esercita il suo essere nemico degli uomini, odia gli uomini, maledice gli uomini, maltratta gli uomini, percuote la guancia degli uomini, ruba il mantello agli uomini, pretendendo che gli uomini nei suoi confronti non pretendano giustizia. Mi ricorda qualcosa questo? È importante che si comprenda l'esatta relazione fra le parole espresse e gli esseri umani che quelle parole ascoltano. A voi che ascoltate, io dico, non lo dico ad altri, non lo dico a me stesso. Non sono i principi che applico io nella vita, ma sono i principi che io impongo a voi. Proprio perché io li impongo a voi, mi separo dall'assoggettamento a quei principi. Proprio perché li impongo a voi che mi ascoltate, io sono estraneo al subire quei principi. Proprio perché io sono estraneo alla sottomissione a quei principi, metto in atto nei vostri confronti quanto dico a voi di subire, senza per questo chiedere giustizia. Voi dovete amare me, perché io sono il vostro nemico. Come può essere il Gesù di Nazareth nemico di chi ascolta? Per il semplice motivo che quanto afferma non lo applica a se stesso, ma lo applica a chi intende mettere in ginocchio e pretende che non vi siano reazioni di autodifesa mentre fa questo. Il tuo nemico non è una persona che ti sta a fianco. Anche a lei dico di amare il suo nemico, dunque anche a lei è imposto l'amore per te. Il tuo nemico non è uno sconosciuto che mi ascolta e che ti combatte. Tu sei qui e nessuno ti combatte, nessuno eccetto io, che ti chiedo di amarmi mentre tento di convincerti a rinunciare al tuo diritto alla giustizia, chiedendoti di amarmi mentre io ti sto derubando. Quanto dice il pazzo di Nazareth non si applica a lui, si applica soltanto a chi sta ascoltando. Il fine è quello di rendere l'essere umano supplice e distruggere il sistema sociale in cui vive per impossessarsene. Il pazzo di Nazareth a se stesso applica l'altro principio che troviamo subito dopo in Luca a proposito della parabola delle 10 mine. E quei miei nemici che non volevano che diventassi il loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Appare chiaro come il pazzo di Nazareth sgozzi i suoi nemici per riaffermare il proprio dominio e il proprio potere. Ai suoi nemici egli non risponde all'odio con l'amore, ai suoi nemici non fa del bene, i suoi nemici non li benedice, non prega per chi lo maltratta, non porge l'altra guancia, non offre la tunica a chi gli toglie il mantello, si vendica sgozzando quando i suoi nemici non sono in grado di difendersi. Forse un giorno i suoi nemici erano potenti, forse un giorno si sono opposti alle sue pretese di dominarli e di comandarli, ora non hanno più potere, non hanno più forza, sono indifesi, ora lui li può far ammazzare, scannare, uccidere, voi no. Voi che siete in ginocchio davanti a me non dovete imitarmi, voi dovete amare i vostri nemici, dovete benedire chi vi maledice, dovete pregare chi vi maltratta e non potete chiedere giustizia. Perché questo? Perché nel fare questo il pazzo di Nazareth si identifica la Chiesa cristiana e quella cattolica in particolare. Quello che lui pretende è quanto pretende la Chiesa Cattolica. Pretendere sottomissione per il padrone del mondo, secondo la Chiesa Cattolica, è normale. Come è normale che lo pretenda lei, che fa della rappresentazione in terra del padrone del mondo la ragione fondamentale delle sue pretese nei confronti dell'umanità. La Chiesa Cattolica ha attraversato la storia per 1500 anni, assassinando e distruggendo quelli che indicava come nemici, in nome del pazzo di Nazareth, che imponeva di sgozzare e scannare chiunque non gli consentiva di dominarlo, riconoscendolo suo re e padrone. Il grande problema per il pazzo di Nazareth è che il 1 gennaio 1948 entra in vigore l'articolo 3, comma primo, della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. In altre parole, ogni soggetto giuridico è uguale davanti alla legge. La legge si applica non solo a chi è soggetto nella scala sociale, ma anche a chi tale legge ha emanato. Anche a chi tale legge ha emanato. La Chiesa Cattolica, quale soggetto giuridico, può essere chiamata a rispondere dei reati commessi, non solo lei, ma anche il macellaio di Sodoma e Gomorra, e con esso il pazzo di Nazaret, e chiunque abbia agito in suo nome. A questo principio costituzionale si affiancano due principi giuridici fondamentali. Primo, il principio di compartecipazione morale ai delitti quando questi sono fatti in nome, per conto e per ordine di una dottrina. E secondo, il principio giuridico universale secondo cui i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Il principio della partecipazione morale intende stabilire che quando un'ideologia o un principio divino ordina di commettere dei delitti, chiunque li commette in ossequio a tale ordine è responsabile non solo lui che li ha commessi, ma è compartecipe alla commissione a quei delitti chiunque che, facendo propria quell'ideologia o quella religione, non denuncia tale ordine o tale principio come avverso all'umanità. Partendo da questo principio, ogni cristiano è responsabile di tutti i delitti contro l'umanità fatti dal cristianesimo, in quanto quei delitti non sono scelta dei singoli individui, ma attuazione pratica delle direttive del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth, che la Chiesa cattolica identifica quali il loro Dio, espressione della verità davanti alla quale costringere milioni di bambini in ginocchio. Il secondo principio, secondo cui i delitti contro l'umanità non vanno mai in prescrizione, è fondamentale per assicurare il futuro dei sistemi sociali. Non si tratta soltanto della ricerca del colpevole, anche se nel caso della Chiesa Cattolica, persistendo un ente giuridico che fa proprie le parole e le azioni dei suoi predecessori, il responsabile è sempre presente. Si tratta di stabilire che quell'orrore non deve più ripetersi. Significa che si rendono necessarie azioni giuridiche affinché i delitti contro l'umanità non si riproducano. È un principio fondamentale che serve a salvaguardare il futuro del sistema sociale, impedendo a chi ha commesso delitti contro l'umanità di attendere condizioni favorevoli per continuare a commettere ulteriori delitti. Delitti contro l'umanità che vengono commessi quotidianamente. Il terrore con cui i cattolici impediscono l'uso dei preservativi per poter diffondere l'AIDS in Africa, alimentare la miseria e controllare i sistemi sociali mediante il denaro, è uno dei più atroci in corso in questo momento, come quello della distruzione attraverso l'uso dei missionari del sistema sociale indiano, le stragi a Timor, le stragi nelle Filippine, la distruzione dell'Africa, la distruzione dell'America Latina. Il tutto è finalizzato a costruire la miseria, distruggere i sistemi sociali e riaffermare la propria identità col Dio padrone, sottraendosi dal rigore della legge attraverso l'impedimento agli esseri umani di chiedere e ottenere giustizia. Di questo ogni cattolico è responsabile, e dal momento che i delitti contro l'umanità non vanno mai in prescrizione, prima o poi sarà necessario istituire dei tribunali per processarli, come per i talebani, i musulmani algerini. Prima o poi sarà necessario processare le strutture religiose che agiscono per la distruzione dei sistemi sociali. Ricordate, i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. E quei principi costituzionali per noi sono il fondamento di quello che noi stiamo facendo. Francesco, pensi che abbiano capito?
Speriamo di sì, dovrebbe essere almeno chiaro e comprensibile questa cosa, insomma, anche perché c'è qualcosa che fischia troppo.
Adesso è passato.
A quello appunto che è fondamentale è sempre il comprendere le cose e ricordare di avere memoria. E mentre appunto tu parlavi di questi fatti che non vanno mai in prescrizione, che prima o poi chi si è reso responsabile di distruzioni di culture di massa, bisogna appunto ricordare che la memoria va conservata e va sempre portata avanti. E se tu...
No, io ho finito il volantone adesso, se vuoi possiamo passare alla segna stampa o altri argomenti. No? Una cosa, stasera io metterò in luce due aspetti, leggendo la storia delle donne, su due donne, cioè su due modelli, per cui noi è sacro o non è sacro il modello femminile, cioè cos'è la sacralità femminile per noi e cos'è il respiro di libertà delle donne. Dopo il suo tempo farò stupro e pederastia, quella conferenza che abbiamo tenuto in giro, insomma. Io direi di passare tranquillamente a altre cose, Francesco.
Sì, se tu sei d'accordo, appunto mi stavo riconnettendo al discorso della memoria. Allora, se vuoi passiamo un po' di argomenti che hanno un'attinenza un po' con la mitologia e con i nostri discorsi, che appunto ci permettono di dare un significato a molti discorsi in più letture. Allora, il discorso della memoria. C'è stato un convegno pochi giorni fa a Milano, in questo punto si è parlato della memoria e si dice appunto che dalla memoria è nato l'Occidente, cioè quello che noi siamo è un frutto della memoria. Uno dei relatori ha affermato che partendo parte del Pantheon greco dal fatto che vi si annovera uno dei dei dedicati alla memoria, Mnemosine, indica la consapevolezza di quella civiltà che il ricordare è un fattore di cultura, ma non solo, anche un fattore di identità collettiva. Il Mnemosine simboleggia il fluire del tempo, è un simbolo dinamico. Ecco, una cosa che è fondamentale, che noi siamo sempre abituati da una visione tipo monoteistica a pensare al tempo soltanto come una cosa di statico, di fissato e di non modificabile in quanto segnato nell'attesa dalla venuta dell'avvento, della fine dei tempi, da altre cazzate cristiane del genere. E invece la memoria è sempre qualcosa di dinamico che ci permette di comprendere quello che noi siamo stati e quello che noi possiamo diventare, e soprattutto non deve mai diventare una zavorra che ci impedisca di comprendere questo. E voglio ricordare appunto come in questo senso si possa anche inquadrare un libro che è uscito recentemente. E spesso e volentieri noi abbiamo citato un editore coraggioso e meritevole che è Roberto Calasso, che è il titolare delle edizioni Adelphi. Bene, per le edizioni Adelphi è uscito una raccolta di conferenze che Roberto Calasso, sempre il direttore della Adelphi, ha tenuto appunto a Oxford. È uscito appunto questo libro che si chiama La letteratura e gli dèi, ed è una serie di 8 conferenze. E allora, su alcuni di questi scritti, Roberto Calasso afferma che la mitologia non è cosa che si inventa. Cioè, questo è fondamentale. Cioè, non dovete pensare che la storicità sia data soltanto da un testo e dal trovare le prove, ma la mitologia non è qualcosa che si inventa, e questo non è un accordo tutti gli antropologi, ma è un qualcosa che porta avanti le cose, che le ricorda e gli permette anche di essere modificate e possono diventare strumento di informazione, di conoscenza, di cultura e di realizzazione. E appunto parlando da questo fatto che la mitologia è qualcosa che non si inventa, ma non è qualcosa da cui si aderisce, ma è qualcosa che si tramanda, che si porta avanti, si permette di comprendere l'importanza di una visione non del tipo monoteistico rispetto alla storia e rispetto alla cultura. E Calasso fa anche delle affermazioni su quanto riguarda le divinità. E ne leggiamo qua alcuni pezzi. Ma gli dèi per agire non hanno bisogno di essere nominati. Anzi, sappiamo che il divino, come la natura, ama nascondersi. Di epoca in epoca invece possiamo possono stringere patti occulti con uomini. Fra il 400 e la fine del 700 si direbbe che abbiano prediletto a apparire sulla superficie della pittura, come se un'ultima volta accettassero di rendersi visibili. Questa affermazione implica che il divino non è una cosa di statico, qualcosa che è a sé stante, che può tralasciare l'uomo, che è escluso dall'uomo, ma che il divino vive sempre con l'uomo in quanto l'uomo è divino, e che la capacità di manifestazione del divino non dipende dalla sua potenza, come nel Dio dei creatori dei cristiani che può distruggere il mondo, ma dalla capacità di interagire con gli uomini, in quanto gli uomini sono divini. E infatti la cosa appunto poi fondamentale è che soprattutto questa cultura non deve diventare qualcosa di statico, qualcosa di che ti è ancora, ma qualcosa che ti permette di partire, cioè nel senso la mitologia, non inquadrandoti in qualcosa di confinato, perché ad esempio tracciamo una differenza: nei monoteismi abbiamo dei libri sacri e quello che non è ancorato a questi libri sacri è fuori, è vietato, è maledetto, è infedele. Nella mitologia non esiste nulla che sia all'infuori della propria possibilità di comprensione, in quanto la vita è molteplice e la vita non può essere codificata. E allora cosa significa questo? Nel monoteismo la vita dell'uomo è sempre legata alla salvezza e non essere nessun altro obiettivo. L'uomo si deve salvare.
Guarda che parlo di salvezza, quando parliamo noi, secondo loro la salvezza è come se noi avessimo un concetto di salvezza. Esatto. È allucinante. E cioè, infatti ogni tanto mi incavolo.
Giustamente bisogna arrabbiarsi per questo. E Calasso, appunto, parlando sempre della letteratura di idee, si fa: la letteratura vive solo se si pone degli obiettivi smisurati, anche al di là di ogni possibilità di realizzazione. Cioè, nel senso che non dobbiamo sempre porci un obiettivo limitato, ma dobbiamo sempre porci l'obiettivo migliore, che poi non riusciamo a realizzarlo, è un'altra cosa. Ma quando noi dobbiamo agire, non dobbiamo agire nel senso dell'economia della salvezza cristiana, perché per noi l'economia della salvezza non esiste. Esiste la realizzazione della vita come un'opera d'arte, se vogliamo definire una definizione artistica, o come un qualcosa che vada verso l'infinito, verso la molteplicità dell'esistente. E questo ci permette chiaramente di entrare in contatto con ogni realtà e soprattutto di essere noi al centro di questo. Logicamente, quando si perdono di vista questi concetti, è facile fare certe fine o che si realizzano certe cose. E non so se...
Sì, possiamo tranquillamente cominciare quel discorso,
esatto,
Francesco.
Sì.
Il discorso, se vuoi lo introduco io,
sì,
dopo tu precisi, visto che hai anche delle sottolineature. A me mi interessa precisare il discorso. Allora, il discorso si basa essenzialmente sull'omicidio di Novi Ligure. E l'omicidio di Novi Ligure è una cosa, io voglio sottolineare, che subito dopo l'omicidio ci sono state affermazioni di questo tipo. Uno che presenta un'interrogazione al Ministero degli Interni in cui si dice pressoché certo che si tratta di una banda di slavi. Un altro che dice occorrono scelte ferree a allontanare ogni forma di pietismo e di buonismo. Un altro che sparava una cazzata di questo genere, tipo le bande criminali di immigrati clandestini che la fanno da padrone con Insomma, praticamente sono sparate un sacco di cazzate. Alla fine, se si va un attimino a vedere cos'è questo personaggio, questo personaggio che ha portato a termine questo massacro, ci si accorge che ancora una volta c'entra la religione, cioè la sua capacità di leggere il mondo, la sua capacità di collocarsi davanti al mondo era forgiata dagli atteggiamenti che ha studiato come religioso, come religione. Tant'è, quante sono le eriche che ci sono? Dice, c'è la ragazzina per bene che al mattino prima di venire a scuola andava in chiesa con qualche amico, magari prima di un compito in classe, come fanno i ragazzini, per chiedere un aiuto alla provvidenza. Cioè c'era la distruzione della sua capacità di attrezzarsi per affrontare i problemi e aspettava la provvidenza. Cioè era stata talmente distrutta nella propria psiche, nella propria capacità di leggere il mondo, che arrivava a supplicare la provvidenza. La chiesa si trovava al semipiano dell'Istituto per Geometri San Giorgio, fondato dai padri Comaschi e rilevato dagli Orioni negli anni 20. C'è la brava ragazza e così via. Cioè, in pratica, questa ragazza che ha fatto questa strage non è altro che lo stereotipo della ragazza che va in chiesa, e lo stragismo lo può fare soltanto perché si identifica con gli insegnamenti del Dio padrone. Lei è il Dio padrone, lei agisce in quel modo perché non tollera nessuna cosa attorno, ubbidisce agli ordini del pazzo di Nazareth che dice qua portate i miei nemici, quelli che non hanno voluto mettersi in ginocchio davanti a me, e sgozzateli in mia presenza. Per cui se è avvenuto questo, le parrocchie, i preti sono responsabili in prima persona, il pazzo di Nazareth è responsabile in prima persona, ricordiamocelo questo. E questa devastazione emozionale che sta coprendo l'intero territorio è effettivamente un cancro che si sviluppa, e si svilupperà questo cancro tanto più velocemente, tanto più drammaticamente, quanto più la Chiesa Cattolica perderà il controllo delle persone, perché le persone non avranno più il controllo della galera in cui la Chiesa Cattolica li rinchiudeva, però non saranno neanche attrezzate per affrontare i nuovi compiti che avranno all'interno del sistema sociale. Per cui lo stragismo, il mettere in ginocchio, il distruggere le persone, sarà una cosa che andrà ad aumentare.
Sì, ecco. Io volevo aggiungere una cosa e fare delle letture in parallelo.
Francesco, ce la facciamo?
Sì, purtroppo il trapano ci sta tormentando parecchio. No, vogliamo agganciare alcuni discorsi e leggerli in parallelo, logicamente per dire come si fa la possibilità di arrivare a certe cose. E cominciamo a leggerli legando alcuni articoli che poi alla fine hanno una loro trama. Allora, abbiamo assistito all'ultimo fenomeno del carnevalizio, che è quello del cardinalizio. 44 nuovi cardinali, perciò il carnivale che diventa cardinale, in questo senso perciò abbiamo 44 nuovi cardinali. Però c'è un piccolo particolare che denota alcune cose significative del rapporto che può intercorrere tra le persone. Allora, per un decreto del 1909, chi bacia la vera d'oro lucra automaticamente 50 giorni di indulgenza. Cioè, non è una barzelletta, cioè, nel senso che noi possiamo anche ridere, ma rendetevi conto che questa forma religiosa dice, cioè, se tu baci, e lo rileggo come, come è scritto, fa, per decreto del 1909 chi bacia la vera d'oro lucra, cioè guadagna automaticamente 50 giorni di indulgenza. E questa può sembrare una cosa che fa ridere, ma non fa ridere, in quanto è atroce. Cioè, rendetevi conto cosa significa insegnare a qualcuno, trasmettere a qualcuno, informare qualcuno in questo senso, che la tua capacità, quello che potrai fare, benissimo, non significa niente, non sei responsabile, perché se baci un anello d'oro guadagni 50 giorni.
Cioè, lo baci 5 volte, hai 250 giorni e così via all'infinito.
Sì, ma questo qua dice, beh, è una stupidaggine. Beh, è una normativa che esiste ancora, ma poi non è finito, perché da questo passaggio se ne sviluppano moltissimi altri, perché logicamente... se un anello d'oro è sufficiente a farti guadagnare all'interno della stupidità della mentalità monteista 50 giorni di indulgenza, rendetevi conto cosa possono significare le parole, le idee delle cose. E allora prendevo un altro argomento che è stato sottolineato in maniera molto secondaria, ed è una notizia di martedì 27 febbraio. Su salvezza e religioni, il teologo Dubois si inchina a Ratzinger. Atto di sottomissione del teologo gesuita Jacques Dubois, autore del libro Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, nella quale la congregazione della dottrina della fede ha riscontrato il rischio che possa condurre il lettore a opinioni erronee o pericolose, a motivo della formulazione ambigue e spiegazioni insufficienti contenute in diversi passi. In particolare, a Dubois è stato rimproverato di aver messo in dubbio l'unicità e pienezza della rivelazione di Cristo, l'azione salvifica e universale dello Spirito Santo, l'ordinazione di tutti gli uomini alla Chiesa, il valore e il significato della funzione salvifica delle religioni. È in questo, in nome di un malinteso pluralismo religioso che tende a mettere sullo stesso piano le diverse tradizioni religiose come se tutte fossero ugualmente via di salvezza. Nella concezione cattolica, infatti, anche i non cristiani possono giungere alla salvezza, ma vi arriveranno sempre soltanto per grazia della mediazione di Gesù Cristo morto sulla croce per tutti. Dubois ha riferito ieri nella sala stampa della Santa Sede, ha accettato una notificazione con cui la congregazione guidata dal cardinale Joseph Ratzinger ha precisato come nel libro siano contenute notevoli ambiguità e difficoltà su punti dottrinali di rilevante portata. Si è inoltre impegnato ad attenersi in futuro nella sua attività teologica e nelle pubblicazioni a contenuti dottrinali indicati nella notificazione. Il testo dovrà comparire anche nelle eventuali ristampe o riedizioni o traduzioni del libro in questione.
Allora, rileggi un po' i vari principi, gli uomini che appartengono alla Chiesa, com'è esattamente?
Sì, beh, dice, l'azione, allora, dice che l'ordinazione di tutti gli uomini alla Chiesa.
Allora, il che significa, tradotto in parole molto, molto semplici, gli uomini sono bestiame del gregge che appartengono alla Chiesa, la Chiesa ne può fare tutto quello che vuole, bruciarli, scannarli, ammazzarli, a seconda dei propri desideri, e nessuno può sindacare. Questo significa, in soldoni, in parole povere. È una cosa, per chi ascolta, noi conosciamo il linguaggio astratto, il linguaggio simbolico e anche altri linguaggi che non sono solo quelli immediati.
Sì, ecco, una cosa appunto significativa è questo qua, cioè che è un teologo di fronte a una sua formazione teorica, probabilmente teorica, perché un libro è un libro che non può avere, che può benissimo non avere nessun influsso, può essere soltanto l'elencazione di cavolate, fa delle affermazioni che sono sue, che non creano nulla, eppure lo si impone di accettare di questi principi, ma di accettare questi principi cui dice, fa chiaramente, gli uomini sono ordinati in funzione della Chiesa e perciò in funzione di Dio, e di conseguenza noi possiamo imporre a qualcuno che si manifesti in base ai nostri principi, e questo avviene nel 2001 e nessuno ha da discutere. Però ripassiamo questo concetto: cosa può succedere quando una religione di tipo monoteistico, in questo caso noi abbiamo a che fare con il cattolicesimo, che comunque il cattolicesimo è sempre il linguaggio, il messaggio di Cristo, dice queste cose? Logicamente si arrivano a fatti come di Nove Ligure. E cosa è successo a Nove Ligure? In cui una famiglia, almeno si dice che è molto legata alla Chiesa e tra l'altro è intervenuto anche il Papa appunto per fare le sue comunicazioni. Allora, un sacerdote della Chiesa in cui, nella scuola in cui questa ragazza andava, partecipava, faceva attività in cui studiava, dice: un suo tema, un tema come tanti, non c'era, ha aggiunto Don Esatmo, alcun elemento che potesse far pensare che Erika meditasse a un semplice omicidio o addirittura quello della mamma del fratellino, chiuse virgolette. Cioè, rendetevi conto, logicamente, come può un insegnante, come può uno che si spaccia per educatore o si racconta educatore, di fronte a simili principi in cui dice: io rappresento la verità, gli altri sono ordinati a me, comprendere la dimensione psicologica, la dimensione interiore di una persona. E dice: la semplicità e la banalità di quei pensieri. Ma certo, cosa può pensare uno che è sottomesso a un terrorismo culturale cristiano? Può solo sempre pensare con semplicità e con banalità. D'altronde basta baciare l'anello di un cardinale e guadagno 50 giorni di indulgenza. Ma non è finito, dice. Tenendo conto che questo collegio, ma sentire il preside di questo collegio, che ha visto fra i suoi banchi anche il beato Fra Di Bruno e che ha formato l'intera classe di Novi, non traspare nulla di particolare di questa ragazza. E fra virgolette riportato fa: in questi 5 mesi di convivenza al collegio, ha aggiunto, non ha mai disdegnato una proposta cristiana, faceva la comunione, cantava nel coro e al mattino, prima di entrare in classe, passava di sovente alla chiesa della scuola volontariamente per una preghiera. L'istituto, chiuse virgolette, e questo lo dice uno dei insegnanti del collegio, e l'istituto era gestito dalla piccola opera della divina provvidenza, cioè nel senso piccola, molto piccola, perché è proprio molto piccola in tutti quanti i sensi. E cosa possiamo pensare di fronte a questi fatti? Che ci esista una follia, che esista un qualcosa che abbia sconvolto le persone? No, quando cominciamo a portare a queste persone, quando vediamo che la Chiesa non si crea problemi, che poi la Chiesa è la Chiesa di Cristo ed è il messaggio di Cristo applicato, ricordatevelo sempre, e non date a raccontare le altre panzane, quelli che dicono che una cosa è il cristianesimo, una cosa è Cristo, una cosa è la Chiesa.
Fa schifo sta roba qua, un'autogiustificazione.
Esatto, che poi perché insomma, sono talmente impresentabili le cose, talmente terrificanti, talmente brutte, che uno cerca di drogarsi con questo concetto. Ma quando la Chiesa arriva a un teologo di imporgli di pensare in maniera diversa, cosa potete pensare che possa essere trasmesso a delle persone che devono essere educate, ma devono essere aiutate a essere educate? Cioè, ricordate che la cultura è sempre coltivazione della natura delle persone, e di conseguenza si può benissimo arrivare in cui si arriva a un nichilismo assoluto, a cui si arriva a un vuoto, e soprattutto si trova di fronte a delle persone che sono incapaci di affrontare qualsiasi difficoltà della vita. E d'altronde, e cosa fa tutte le volte che il Dio creatore dei cristiani, nel suo racconto, un Dio creatore che non è mai esistito logicamente, ma nel suo racconto, quando si trova di fronte a delle difficoltà, a delle lotte, a delle ribellioni, non si è cacciato di comprendere perché questo avviene, ma va a sterminare, va a annientare, va a imporre la sua volontà, in quanto gli altri sono insignificanti. E logicamente tutta la nostra incapacità nella nostra cultura di affrontare i problemi deriva da questo condizionamento cristiano.
E poi noi mettiamo l'accento sull'episodio di Novi, perché l'episodio di Novi va a mettere in risalto una situazione estrema. Però io ho qui articoli di giornali e dalla Repubblica dell'11 gennaio 2001 in cui si dice che l'Italia con il male di vivere, e dice che i disturbi mentali, disturbi della personalità, disturbi della vita ci sono in una famiglia su due in Italia. Cioè l'orrore cristiano ha saccheggiato solo dal punto di vista medico, dal punto di vista psichiatrico, dal punto di vista emozionale, una famiglia su due, il che significa che dei personaggi come Novi potrebbero esserne 100 e 1000 tranquillamente. Per cui il fatto che poi qualcuno si trattenga non succeda così spesso, in realtà il cattolicesimo ha fatto ammalare psichicamente una famiglia su due in Italia. Cioè, tenete conto, insomma, che razza di situazione allarmante stiamo vivendo in realtà.
Sì, no, ma diamo una risposta a questo problema formulato così atrocemente dalla nota di attualità. E lo diamo una risposta che viene dall'arte del navigare. Allora, da una scoperta archeologica che ci offre una risposta che potrebbe essere pagana in questo senso. E, la scoperta è questa qua, scoperto nel Mediterraneo un relitto alla profondità del record di 3000 metri e la prova che i carichi non venivano trasportati sotto scosta. Un miracolo, si orientavano anche senza strumenti. E nella risposta, e noi non leggiamola soltanto riferita all'arte del mare, ma il mare ha sempre un significato che è profondo, perché è legato alla vita. E come vivevano questi marinai? E dice... Raccogliamo dati ovunque, dalla lettura e dalle immagini, dall'etnografia e dall'esperienza pratica. Non c'è regola, le informazioni degli antichi valgono quanto quelle del nostro pescatore. La tecnica è rimasta di secoli la stessa. E forse neppure Cristoforo Colombo usava davvero i pochi strumenti che aveva a bordo. Si fidava molto di più di quello che aveva appreso dai nonni, e cioè a guardare le stelle, il sole e la luna, a conoscere bene il mare, a osservare attentamente il mare, a leggere le onde e il fondale, a interpretare i messaggi degli animali, dei pesci come degli uccelli. E dice, insomma, si fidavano dell'istinto. Infatti io ho chiamato proprio così navigazione istintiva, cioè navigare fidandosi delle conoscenze che vengono dall'esperienza. Gli antichi non erano affatto sprovveduti, conoscevano il mare e lo affrontavano di sicuro a partire dall'epoca ellenistica, ma probabilmente anche prima. E ora tutto ciò cominciamo finalmente a comprendere con l'archeologia. Ma questo è significativo, dice chiaramente, delle cose che sono faticose, che per noi sono impensabili, inconcepibili, e che secondo noi si possono realizzare soltanto con strumenti che sono esterni a noi, erano risolti in maniera molto più semplice, in base alla propria capacità di conoscenza, di comprensione, di memoria, di ricordo, di conoscere quello che gli altri avevano realizzato.
La conoscenza che cos'è? Non è altro che la capacità anche di trarre da se stessi quello che è la capacità di vivere nel mondo. Noi abbiamo avuto un delinquente, perché non so come definirlo, che si chiama Orosio, che per ordine credo Agostino, una roba del genere, ha scritto la storia del mondo, una roba del genere, no? E ha scritto una storia in cui tutta la vita precedente all'arrivo del cristianesimo non era altro che il preludio all'arrivo del cristianesimo. Bene, lo stesso modo di scrivere che ha usato Orosio per scrivere la storia del mondo viene usata anche adesso per definire gli uomini antichi. Cioè, gli uomini antichi non avevano intelligenza, non avevano scienza, non avevano intuito, non sapevano risolvere il problema, erano semplicemente come l'immagine del Baluba nella caverna che se ne stava là con la paura del fuoco, la paura del buio. Solo dei mentecati come i cristiani possono tirare fuori ste cazzate. L'uomo vive da milioni di anni, ha la conoscenza e il sapere da milioni di anni. Quello che è la scienza adesso, la scienza descrittiva, era una cazzata. Ma veramente è una cazzata. Quando noi vi abbiamo dimostrato che già in Egitto si facevano delle protesi ai piedi delle persone, significa che la scienza di adesso, che fa sì delle protesi tecnicamente diverse perché è venuta accumulandosi, non ha avuto la distruzione, in realtà non è altro che un ritorno a quello che è la scienza antica, è un tentativo di andare avanti. Ma gli uomini antichi usavano gli sci, usavano spostarsi sulle slitte, avevano rapporti in tutta Europa, cioè nel 10.000 avanti Cristo c'erano rapporti commerciali in tutta Europa, dagli Urali fino alla Spagna. Cioè, tenete conto la conoscenza per viaggiare, per spostarsi, le merci, il valore delle merci, cosa che significava. Non erano dei baluba che andavano là ad ammazzare la gente come ai cristiani piace dipingere gli uomini antichi.
Sì, no, ma leggiamo una frase andando così: si fidavano molto di quello che avevano appreso dai nonni. E cosa può insegnare un nonno cristiano se non baciare l'anello del cardinale per avere 50 giorni di indulgenza, o di andare a Monteberico a chiedere una grazia? Cioè, rendetevi conto della distanza. Ma rileggiamo queste cose, queste due frasi, non soltanto dal punto di vista archeologico o dell'arte del navigare, ma leggiamole dal punto di vista esistenziale. Si fidavano molto di quello che avevano appreso dai nonni, e cioè a guardare le stelle, il sole e la luna, a conoscere bene i venti, a osservare attentamente il mare e a leggere le onde e il fondale, a interpretare i messaggi degli animali, dei pesci come degli uccelli. Navigazione istintiva, cioè viaggiare fidandosi delle conoscenze che vengono dall'esperienza. Gli antichi non erano affatto sprovveduti, conoscevano il mare e lo affrontavano. Questo rileggiamolo come indicazione per la nostra vita, rileggeramo come realizzazione della nostra esistenza, cioè che siamo noi che dobbiamo affrontare l'esistenza, siamo noi che dobbiamo affrontare la cultura, che dobbiamo affrontare la conoscenza, siamo noi che con la nostra conoscenza, con la nostra cultura, se siamo capaci di farcela, di poter comprendere la realtà, di trasmettere qualcosa e di permettere che le condizioni complessive in cui noi viviamo cambiano. E di conseguenza, ma qui non significa dire abbi fiducia in un Dio creatore, chiedi la grazia e bacia, bacia l'anello del cardinale, così guadagni 50 giorni di indulgenza. Cioè, rendetevi conto dove sta la differenza abissale di questo. E logicamente nessuno ha mai chiesto a questi navigatori di avere fede. Mi è stato sempre detto, devi conoscere l'ambiente in cui vivi, devi saperlo interpretare, non puoi affidarti a qualcun altro che te lo vada a interpretare, deve essere la tua capacità di comprendere questo, deve essere tu che conosci le cose e queste cose non diventeranno un pericolo per te. Logicamente sono due aspetti abissali di conoscenza, sono due aspetti differenti tra l'antichità o tra una visione pagana e la visione monoteista. E logicamente quando sono fatti di attualità i monoteisti cosa possono dire? Fa che è il male che si presenta. Ma questo male è stato edificato da chi ha reso sempre le persone incapaci di comprendere e soprattutto dalle persone che è stato detto ai monoteisti, dire alle persone dite che se voi non credete in questo non sarete salvati. Salvati da che cosa? Salvati perché? E soprattutto cosa io devo fare per realizzare la mia stessa? No, ti dicono devi aver fede, ti realizzi soltanto in questa maniera, soltanto rinunciando a te stesso, rinunciando alle tue conoscenze. E questo è una cosa fondamentale che deve sempre proprio dibattuta.
Io qui Francesco ho una decina di articoli, no? Messi, che vanno a dimostrare tutto quello che noi stiamo dicendo da 4 anni. Cioè la meditazione come uscita dalla paura, e qui abbiamo degli attacchi di panico, il segreto della telepatia come intuizione, cioè capacità dell'uomo di intuire, il segreto del pessimismo nel cervello, la genetica che dimostra come l'uomo e la natura siano uno, cioè siano la stessa cosa, il condizionamento educazionale che va a variare la capacità dell'uomo di guardare la vita, perché non siamo tutti uguali dal punto di vista delle persone, siamo uguali dal punto di vista sociale. I cattolici che vanno con la magia, l'uomo che non è un moscerino, dice Ratzinger, perché al pensiero lo posso mettere in ginocchio. Insomma, ho raccolto qualcosa, la sterilità psicologica per una donna su 10, però questo ti dimostra come la mente influenza il corpo, no? I comportamenti. Cioè, quello che noi andiamo avanti da dire da 5 anni, in questi giorni ho raccolto ben 20 articoli di conferma, Francesco.
Sì, no, ma io voglio aggiungere una cosa. E molti vengono a dire fa una cosa è la vostra via che parla di magia e una cosa è la scienza, la conoscenza. Benissimo, è uscito ultimamente dei documenti ritrovati quasi per caso che parlano di Newton. Tutti quanti
parlano di
Newton. Isaac Newton, che appunto dicono che è considerato uno dei primi scienziati contemporanei. Bene, e questi scritti che sono stati cancellati, sono rimasti nascosti, ci dicono che è il contrario, cioè che Newton è stato uno scienziato, sì, ma è stato anche un mago. E difatti,
è stato uno scienziato proprio perché era un mago.
E allora dice, Newton non fu il primo scienziato dell'era della ragione, piuttosto fu l'ultimo dei maghi, l'ultimo dei babilonesi e dei sumeri, l'ultima grande mente capace di vedere con gli occhi di coloro che cominciarono a costruire il nostro patrimonio intellettuale poco meno di 10.000 anni fa. Ecco, cioè nel senso che tutto quello che la scienza ha realizzato non l'ha realizzato staccandosi dalla realtà, ma soltanto riconnettendosi alle basi antiche, cioè, a quello che il cristianesimo ha distrutto.
Si è liberato dal cristianesimo e ha tentato di riconnettersi all'antico.
E Newton praticava alchimia, praticava magia, e di conseguenza, sai, qualcuno ci viene a raccontare che la scienza è superiore alla mitologia, sì, o è superiore alla magia. Assolutamente, perché ricordate che anche la scienza parte sempre da un presupposto che è mitologico, e soltanto potendo partire da un presupposto che è mitologico gli permette di formulare le teorie. E difatti adesso, perché i cristiani hanno denigrato, perché hanno cancellato anche la memoria, vengono a dire sì, una cosa è la scienza e una cosa è la magia. Ma chi ha cominciato a praticare la scienza ha scoperto che la più grande scienza è la magia.
Infatti. Un'altra cosa, mi levo un altro sassolino dalla scarpa,
sì.
Cioè più che un sassolino è un maroccolo. Tu ricordi che l'anno scorso, beh, lo stiamo anche distribuendo, abbiamo fatto un trattato sul mobbing.
Sì.
Ti ricordi che
sì.
l'abbiamo Adesso è in corso alla Commissione Lavoro della Camera, concluso ieri con il voto favorevole agli emendamenti e l'esame del testo unico di una proposta di legge anti-mobbing. Questo noi l'avevamo già fatto un anno e qualcosa fa, il discorso sul mobbing e le scelte della stregoneria, della magia sul mobbing.
Ma tra l'altro posso aggiungere un'informazione che io ho avuto ascoltando una trasmissione che ha fatto Franco, in cui c'era un perito assicurativo in cui diceva che probabilmente l'INAIL riconoscerà come malattia professionale il mobbing. Questo denota, cioè ti dico che comunque che certe condizioni in cui noi le abbiamo viste per prime, le abbiamo cominciato a annunciare, poi alla fine vengono cioè, considerate, poi inquadrate come malattia, cioè nel senso questa è l'incapacità anche di vedere dove esiste il problema, cioè nel senso che c'è di fronte a una conseguenza, si tappura questa conseguenza senza rimuovere cosa ha originato questo. E questa è sempre la classica capacità di tutti quanti i monoteisti di nascondersi le cause e i principi di questo.
Cioè, vi ricordo che siamo arrivati prima, certo c'erano già dei segnali, non è che noi siamo arrivati dal nulla, però abbiamo saputo cogliere quelli che sono i segnali importanti della vita, perché noi apparteniamo alla vita. Non vi diremo mai vota per questo partito, fammi diventare deputato, almeno non. Quello che noi ci teniamo è che le persone diventino coscienti dell'importanza di vivere, l'importanza della propria responsabilità nella vita. Guai se noi non facciamo questo. Noi facciamo questo perché questo è il nostro principio, il nostro intento. Altre persone fanno delle cose, le usano strumentalmente per avere cose diverse, ma questo dovete riuscire a comprenderlo voi. E se non lo comprendete voi, sarete voi a pagarne in realtà le conseguenze. Perché ogni volta che ci illudiamo di un qualcosa, paghiamo un prezzo. Non è che io spero che Dio mi aiuti nel compito in classe e non pago un prezzo. Quella speranza ha un costo, ha il costo della sottomissione, ha il costo della distruzione della mia capacità di costruire il futuro. Per cui si paga sempre un prezzo.
Sì, ecco, un'altra cosa che appunto diciamo sempre, tutti quanti i monoteisti tendono sempre a non pagare un prezzo o sempre a sfuggire. Tutti quanti ultimamente sono stati un po' di articoli che hanno parlato ad esempio del Congo, cioè, o del Congo Kinshasa o dello Zaire, e dimostrando come ad esempio è stato un paese distrutto dal colonialismo tipo belga, ispirato da principi cattolici e cristiani. Benissimo, tre gruppi cattolici chiedono scusa per 500 anni di sfruttamento, cioè si è arrivato a questo. Logicamente non fanno assolutamente nulla, nel senso di dire sì, noi abbiamo sfruttato, ma è stato un errore. Non danno a dire cos'è che ha generato questo.
Noi abbiamo distrutto la cultura, abbiamo distrutto la relazione fra gli uomini e il loro mondo, abbiamo distrutto il mondo, abbiamo distrutto gli uomini. Scusate, abbiamo sbagliato.
Sì, ma soprattutto si dice, io quando una persona dice ha sbagliato, cerco di capire il perché dei suoi gesti e da cosa deriva dal suo errore o dalla sua malvagità, dalla sua perversione. Cioè, quali sono le cosa che li è dominante, qual è lo spirito che li domina o cosa li fa questo. Loro dicono no, noi abbiamo sbagliato, però noi vi chiediamo scusa, ebbene noi possiamo
continuare. E possiamo continuare a distruggere gli uomini, distruggere l'ambiente, distruggere le relazioni, tanto prima avevamo sbagliato, adesso lo stiamo facendo.
Mica. Sì, e questo viene raccontato come capacità di comprendere le cose, ma no, questo è soltanto un solito trucco stupido di dire no, tanto ti frego ancora.
È criminale, non sì. È stupido, è criminale, Francesco.
Ma soprattutto, vedi, le persone non si chiedono mai il perché certe cose accadono, perché certe cose sono avvenute.
Infatti.
Ma d'altronde, sai, cosa serve chiedersi perché certe cose accadono? Basta che tu baci l'anello del cardinale e ti guadagni 50
giorni.
Cioè, dove sta il problema di fronte alla simile cultura? Cioè, e pensate che questa è una cosa che è uscita nel 1909, cioè non è uscita nel medioevo buio e oscuro, è uscita nel 1909, cioè non è neanche un secolo che è in giro,
sì, infatti,
cioè, non è neanche 2000 anni e di conseguenza pensate cosa ha prodotto in 2000 anni.
Ti do una notizia che ti farà star bene invece, fuori dai giornali è arrivata un'email dagli Stati Uniti, da San Diego, una strega e uno predista strega, predista stregone si sposano, vengono a fare il viaggio di nozze, passeranno per Venezia e ci tengono alla conoscenza. Ai primi di maggio.
Sì. Però vedi.
Vedi che funziona internet, naturalmente si sono letti di tutto e sono compiaciuti, cioè gli piace quello che hanno letto. E da San Diego vengono a fare il viaggio di nozze e hanno scritto che ci tengono a incontrare, insomma.
Sì, beh, casomai...
qualcosa faremo, cioè, anche esatto. Perché hanno 15 giorni per vedersi Venezia, Bellario e Roma. Sapete che poveri disgraziati, se li vediamo una volta, insomma, sì, è già sì, una sì, fortuna. No. Insomma.
Già, ma questo è significativo come le cose viaggino, come le cose di fondo.
Ah, su internet abbiamo quasi 6.000 visite. Solo per quanto riguarda i miei siti, più quelli dell'istituto, arriviamo quasi 8-9 mila, così tanto.
Sì,
per...
ecco, io voglio aggiungere una cosa, visto che Claudio affronta il discorso internet. Allora, purtroppo noi assistiamo che a livello di mass media si comincia a presentare la Vicca come un fatto puramente stupido, insignificante, come una cosa commerciale. È uscito anche un libro che non ho ancora recuperato, però di cui ho letto un articolo sulla Repubblica, che dalla connotazione che dava della Vicca mi piaceva poco. Sono esistite delle grosse polemiche anche nell'ambito italiano e non solo italiano, anche americano, su quella definizione della Vicca. E io do un piccolo... Purtroppo la notizia l'ho avuta da l'abbiamo avuta da poco e non è ancora ben definita, perché la persona è stata ripetuta da un'altra persona. Tutti quanti, tutti sanno che conoscono la Zoe, almeno perché l'abbiamo citata varie volte in trasmissione, è stata ospite anche in un'altra trasmissione radio, non qui a Radio Gamma 5, e ha fatto attività assieme a noi. La Zoe dovrebbe arrivare in Italia verso la fine di giugno. E si è detta che lei sarebbe contenta se di organizzare anche un corso di Vicca. Perciò chi è interessato a avere almeno una direttiva di cos'è la Vicca in un senso non puramente commerciale o superficiale, lei è disponibile appunto per organizzare si parlava di un seminario di 2 giorni e chi vuole partecipare si faccia vivo, tramite internet si può contattare, può chiamare qui in radio, si può trovare in infinite maniere e appunto vedremo appunto di concordare appunto con la Zoe la possibilità di questo corso della Vicca. Lei si è dichiarata disposta, l'andremo a sentire, ci faremo inviare un progetto in questo senso. Perciò quelli che hanno una sensibilità verso la tematica Vicca e non vogliono finire nel calderone del minestrone della New Age che poi alla fine porta al cristianesimo, hanno anche questa possibilità. Aggiungo anche un'altra cosa che ha un certo significato. Allora, noi stiamo parlando di Beltane e Beltane purtroppo non è ancora definito, perché ne abbiamo discusso anche la settimana scorsa sul Beltane. Allora, il nostro progetto era il Beltane, vendotto il 29 di aprile, non abbiamo ancora deciso nulla. Tengo comunque, ho sentito degli amici ed esiste già organizzato un Beltane per il 30 aprile, che è lunedì, e il 1 maggio, che è festa, che è martedì, nella zona di Ferrara. Io gli amici di Ferrara li devo ancora contattare per quanto riguarda questa iniziativa di Beltane, perciò tra l'altro non hanno neanche 2 date sovrapposte, perciò se noi organizzeremo Beltane, che tenendo conto che non è una festa nostra, uno potrà farsi 4 giorni di Beltane praticamente. Comunque io penso che dovremmo ancora decidere appunto. Comunque ecco, tanto per dare anche un'iniziativa, cioè dare un'informazione delle iniziative che ci sono, c'è stato appunto fissato e già definitiva per il 30 aprile, il 1 maggio, una festa di Beltane a Ferrara. Una zona particolarmente bella, è un grande possedimento che un amico ha in quella zona e la festa appunto verrà fatta, una festa di Beltane verrà fatta, insomma. Perciò chi è interessato si faccia vivo, perché logicamente le feste di Beltane sono sempre feste religiose, perciò hanno sempre una partecipazione molto limitata. Poi vedremo se avrà senso, se avrà significato organizzare o un falò o un albero di maggio, poi vedremo, insomma. Sono decisioni che non abbiamo ancora preso.
No, sono in discussione, esatto. Ci sono varie posizioni, giustamente, e vedremo di trovare la soluzione migliore. Cioè, ci sono varie soluzioni, nel senso che nessuno impone una soluzione precostituita. C'è questa ipotesi sulla quale stiamo lavorando per riuscire a trovare un accordo, insomma, anche perché alcuni ci tengono particolarmente alcune cose, altri ci tengono di meno e altri ancora, insomma, cioè vedremo alla fine della discussione cosa salterà fuori, insomma. Comunque si può fare tutto volendo, cioè, basta impegnandosi, si può fare tutto, anche finire di scrivere il commento ad Esiodo. Non ho finito, sono arrivato ad Hermes, però anche Hermes me lo devo lavorare, perché con la scusa del caduceo che gli passa po' pollo, con la scusa che lui butta il caduceo in mezzo ai serpenti, con la scusa che i serpenti diventano il simbolo del caduceo in contrapposizione, insomma è un gran casino. E poi ci sono le ali di Hermes e...
Sì, ma comunque tieni conto che il corso di Hermes è una persona nella mitologia greca, è una delle figure più difficili da affrontare e anche da inquadrare, nel senso che su Hermes sono state scritte infinità di cose, ha moltissimi livelli di comprensione,
certo,
e di conoscenza, significa moltissime cose, perciò affrontare ed essere sintetici su Hermes è quasi impossibile.
E su Efesto?
Anche Efesto
è terribile, cioè è veramente una roba allucinante. Comunque l'ho affrontato, l'ho visto, ho praticato e ho scritto. Adesso sto affrontando Hermes, per cui sto arrivando alla fine della teogonia di Esiodo.
Sì, beh, basta pensare che ad esempio in ambito universitario che esiste una specializzazione che si chiama ermeneutica, che proprio deriva da Hermes, esatto. Che vuol dire, cioè, proprio l'importanza che non invece solo nell'ambito mitologico, ma anche nell'ambito culturale, il discorso di Hermes.
Sì, con gli ultimi soldi del Giubileo hanno messo Hermes, Mercurio, hanno fatto una statua per Mercurio, l'hanno messa in sala di giustizia, cioè al Palazzo di Giustizia di Roma, no? E allora qualche avvocato ha commentato: guardati, al Palazzo di Giustizia di Roma mettono il dio dei ladri e si dimenticano che è vero che Hermes, che è appena nato, ruba le mandrie ad Apollo, ma è altrettanto vero che Hermes ha il caduceo, cioè per cui su una mano porta la conoscenza, sull'altra mano porta il denaro, e sta a noi scegliere l'uno o l'altro, o dare importanza alla nostra vita sull'uno o sull'altro.
Sì, Hermes ma vedi, ma poi tra l'altro, appunto, a parte che puoi essere anche uno dei messaggeri ed essere anche il dio degli incontri, perché ricordiamo sempre anche un'ascoltatrice una volta mi ha ricordato che lei il primo che ci ascoltava si mise a ridere, perché dicevamo che gli incroci, i crocicchi erano sacri a Hermes.
Esatto.
E so questa ascoltatrice dice: io la prima volta che vi ascoltai che parlavamo di questo argomento, 5 anni fa quasi, che dicevamo che i crocicchi erano, perché erano l'incrocio, erano lì, la possibilità di incontrarsi, erano sacri a Hermes in quanto il dio dei messaggi divini, e si mise a ridere perché diceva, rispetto alla mitologia cristiana, affermare questo, sai, per chi è all'interno della concezione cristiana diventa dire insignificante, però andiamo a leggerlo nel significato, cioè dire il Dio si pone nel quel messaggio ove più persone possono confluire. Infatti. E ove più persone possono partire,
irradiare, certo.
ma dove anche più persone possono passare, certo. Cioè nel senso che un incrocio non è mai un punto di arrivo, ma è un punto di partenza e anche un punto in cui devi fare delle scelte, cioè nel senso che tu devi decidere da quale parte andare, o sai da quale parte vuoi andare, o di fronte a un incrocio, a un crocicchio, devi dire dove vado.
Esatto, e devi porti la domanda, sì.
E il Dio non viene a dire vai a destra, vai a sinistra, vai avanti, vai al centro, a destra.
Tu che scegli.
Viene a darti un messaggio, soprattutto la tua capacità di comprendere.
Io accompagno qualunque strada tu vuoi intraprendere se il tuo cuore è a posto. Che poi agli incroci c'erano le statue dei Lari, no?
Sì.
Che erano i figli di Mercurio praticamente, e dopo in epoca più tarda ci sono invece anche le statue di Ecate.
Sì.
E le statue di Ecate agli incroci si lasciava l'offerta, cioè chi passava lasciava un'offerta di cibo che era l'offerta di Ecate, cioè era il pasto dei morti, c'era cioè il pasto per chi non aveva soldi, per chi non aveva da mangiare, cioè ricordiamocelo tutte queste cose, cioè praticamente chi passava all'incrocio lasciava qualcosa da mangiare, cose che si conservavano, e chi passava in quell'incrocio aveva fame e doveva continuare il viaggio, si serviva, mangiava e beveva, e quello era il pasto di Ecate. Ricordatevelo questo, dopo vi parlo del pietismo cristiano, fa schifo.
Sì, ma infatti poi la cosa più significativa è sempre una cosa che è fondamentale, cioè il fatto di comprendere, di vivere all'interno di una società in cui esistono varie situazioni in cui tu cerchi di risolvere il problema in una maniera concreta, e soprattutto tu dai un qualcosa non per ottenere la santità, la salvezza, il premio di diventare un beato, un santo, o di essere piacevole a Dio, perché ricordiamolo sempre che i santi cristiani o quelli che vengono raccontati come santi cristiani fanno quello soltanto perché Dio gli dice: se fate questo voi diventerete santi e mi sarete simpatici e io potrò essere buono con voi. Se lo fanno soltanto per lo scopo finalistico dei poveri, li avrete sempre con voi,
cioè, avrete sempre con voi, potete fare quello che volete,
cioè, di conseguenza non si va a cercare di modificare una situazione o ad affrontarla, si fa una cosa soltanto perché a qualcuno piace così, e questo è il discorso del monoteismo, cioè dire tu non fai delle cose perché le senti giusto, perché le rendi che sono necessarie, ma le fai perché un dio folle che non è mai esistito e ti viene a dire se tu fai questo io, per me va bene, insomma, cioè, rendetevi conto della differenza che c'è nei comportamenti e nei significati. E poi quando mai un dio dei cristiani si è posto di fronte a un incrocio e ha detto da quale parte andiamo? Mai.
Mettono le statue della Madonna o del Dio del Padre di Nazareth, dei vari santi, soltanto per dire tu devi essere sottomesso, cioè tu devi obbedienza, e che sei allucinante.
Sì, ma quante volte nei racconti, in quella panzana di storie criminali e di scemenza che è la Bibbia, il Dio dei cristiani si trova di fronte a una strada e dice a me piace questa strada o voglio andare per questa strada. Non si pone mai in questa condizione, si pone sempre, va nel deserto in cui non esistono strade, in cui esiste la desolazione, in cui non esiste la possibilità neanche di essere in contatto con il circostante, in quanto le tue condizioni vitali devono essere difese al massimo.
Infatti su Federazione Pagana ha fatto un pezzo di contrapposizione, i cristiani hanno il deserto, hanno il nulla, hanno il niente, hanno la desolazione, in contrapposizione al bosco dei pagani, cioè, i pagani hanno il bosco, cioè dove c'è la ricchezza della vita, la ricchezza delle coscienze, la ricchezza dell'umido, la ricchezza delle piante, la ricchezza degli animali, cioè il bosco come rappresentazione del crogiolo della vita dei pagani, ma in contrapposizione al deserto, al vuoto dei cristiani.
Sì, ma anche perché il bosco è sempre un qualcosa che ti richiama all'esterno, cioè nel senso che se tu percorri un bosco non ti devi difendere da un solo accecante, ma sei attratto dalla molteplicità delle forme. Se percorri un bosco ci sono i suoni che ti richiamano ad essere vigile, ad osservare il mondo.
Il bosco ti alimenta, ti nutre, il deserto invece ti uccide, ti assorbe,
di fronte già
succhia.
Già il Bonnice diceva fa il deserto cresce, guai a chi c'è in sé del deserto, cioè nel senso che il deserto anche è sempre un qualcosa che va verso la nullità. Basta pensare che ad esempio ho saputo, mi hanno riferito che ad esempio una delle pratiche delle scienze spirituali, delle scemanze, delle proprio, sai che i cristiani hanno la maniera delle scienze spirituali, cioè, che è una cosa che è veramente incomprensibile, cioè nel senso che uno può diventare qualcosa perché a un certo momento fa una palestra spirituale, non perché nel resto della vita non fa niente.
Certo.
No, è una delle tecniche principali più difficili per loro, è fare il deserto interiore, cioè quando io sento parlare del deserto interiore, cioè ho di fronte proprio la povertà, lo squallore, la mancanza di elementi, cioè l'essere vuoti. Cioè, io non penserei mai la mia interiorità come un deserto, come un vuoto.
Noi blocchiamo il dialogo interno, ma lo facciamo come attività per far affluire nuovi fenomeni, per osservare la ragione,
per osservarne
in maniera diversa, cioè per bloccare quello che è l'asfissiamento, cioè la follia della ragione, e sospendiamo il dialogo interno per affrontare il mondo in maniera diversa. Ma non è un vuoto, non creiamo mai il vuoto. Il vuoto delle parole è riempito dal pieno dell'intuizione, dal pieno della percezione. Non c'è un vuoto. Questo è. Sì. Bene, diamo via le telefonate. 700 700 049 700 838. Ricordo che il prossimo giovedì non ci saremo, io vi faccio tanti auguri, purtroppo così è.
Ma non sarà un prossimo giovedì?
Non ci sarà un prossimo
giovedì? No, da mercoledì si passa direttamente a venerdì.
Ah sì?
Sì. Esiste un vuoto, sai che esiste?
Esiste un vuoto, il vuoto dei cristiani.
Esistono un vuoto, certe volte esistono dei vuoti nella storia, che sono incomprensibili. E sai...
Pronto? Non abbiamo ancora i traduttori, mi spiace, a Radiogamma non ci passa ancora i traduttori dalle anatre, cioè, è un qualcosa che purtroppo non sono in grado di finanziarli.
Sì, no, vedi, la pochezza, probabilmente in questo ascoltatore, quando si parlava di deserto, forse il deserto l'ha fatto nel cervello.
L'ha
l'ha realizzato nel cervello.
Sì, pronto?
Sì?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Davide da Vicenza, no? Volevo chiedere mai se potete fare una conferenza in provincia di Vicenza.
Beh, quando se vuoi la facciamo, ci trovi una sala e noi ci organizziamo per farla.
problema.
Noi abbiamo tenuto a Marostica i nostri dibattiti ultimi e speriamo di continuare a tenerne un'altra, insomma, a tenere fino alla fine dei dibattiti, però i mezzi sono quelli che sono, insomma.
Va bene, grazie.
Grazie.
Comunque, se hai internet rimani in contatto. Beh, tengo conto che a Vicenza l'ultima conferenza siamo riusciti a organizzarla per un colpo di fortuna nel 97, dopo
del 97. Claudio, ciao.
Ciao
Marco.
Dimmi.
Ciao Francesco.
Ciao.
E li potresti organizzare a Marghera, no? Adesso c'è la nuova sala, no, qui.
Bene, possiamo disporre degli altri.
Cioè, noi non possiamo dire agli altri cosa devono o non devono fare. Potremmo, sì, adesso prenderemo contatto, vedremo cosa riusciamo a fare a Marghera, insomma. Però
potresti mettere quello con Alberto?
Sì, proviamo a chiedere e andrò a trovarlo, ho il suo indirizzo, andrò a trovarlo, insomma.
Veramente, hai fatto una giusta disamina prima sull'omicidio di Nove, no? Di Novi Ligure. È proprio, sappiamo benissimo che effetto che fa quella zavorra cristiana, insomma. E proprio tulupinare i cervelli e dopo abbiamo visto cosa è successo.
Sì.
A male catechista e sappiamo benissimo cosa succede in questi eventi, no?
Non sanno cogliere il tempo. Mi senti?
Sì, ti sento.
Non sanno cogliere il tempo che viene incontro, per cui le variazioni, le variabili, subiscono tutto.
Tutta scuola, chiesa e casa.
Esatto. E coltello.
E coltello, è così, insomma.
Come dice Franco, quando cessi di cercare e di ricercare, puoi solo usare il coltello, insomma.
Cioè, io ho fatto fatica anch'io a trovare delle alternative valide al di là della chiesa e della paninoteca, della discoteca, del bar, cioè non è facile, Cioè, se sei giovane o fai qualche attività sportiva o ti inserisci qualche ciclo culturale oppure vai, che ne so, in un centro sociale. Cioè, non è facile.
Non è facile, no.
Veramente.
Certo.
Io fortunatamente sono uscito dal buio, insomma, dall'oscurità, dall'oscurantismo.
E come diceva qualcuno, buon cammino.
Buon cammino.
Sì.
Ok Claudio.
Ok, grazie.
Tanti salutoni.
Ciao
carissimo, ciao.
Pronto?
Ciao Claudio.
Dimmi.
Sono Marco.
Dimmi.
Cornuda, com'è?
Bene.
Ascolta, tu hai visto lunedì sera un documentario proposto da Rai 3 sul nazismo?
No, ne ho sentito parlare ma non l'ho guardato.
Ma io sono stato abbastanza offeso, diciamo, perché giustificavano il fatto che Hitler, il Terzo Reich, avesse
i semi pagani.
Bravo.
No, ma vedi, la mitologia del superuomo, no? Come è stata usata dal D'Annunzio, è stata micidiale rispetto alla storia, cioè effettivamente si credono padroni degli uomini, sono creduti padroni. E hanno tentato di uscire dal pietismo cattolico, cioè dal pietismo cristiano, in maniera di possesso, cioè proprio imitando il Dio cristiano. E lo so che c'è questa mitologia, lo so.
Sì, perché ho notato, spiegavano il fatto che mandasse in giro ricercatori per tutto il mondo ad osservare le varie religioni, sì, in giro, le varie filosofie, per dopo il servizio dava l'idea che questi studi servissero per sintetizzare un nuovo credo, più o meno, una roba del genere.
Penso che ci abbiano pensato accuratamente, sai, anche perché è comunque, cioè la religione è comunque uno strumento, no? Che può o liberare l'uomo o condizionarlo e metterlo in ginocchio, dipende dalla direzione che pratichi.
Ma la Germania non aveva la convenzione con lo Stato del Vaticano attraverso la Kirchenstauer?
È uno dei più grossi anche che finanziava, credo che anche Pio XII ci fosse stato dentro a sto affare, prima di diventare...
La Kirchenstauer non era quella tassa prelevata in contumacia, diciamo, per i salari?
Io ho letto, io di questo concordato, no? Fatto con la Germania, l'ho letto da Reich, sul libro di Reich, credo Apologia di massa del fascismo, credo che abbia riportato ampi stralci del concordato fatto fra i nazisti e la Germania, sì.
E psicologia, buono, di massa,
no? Psicologia di massa del fascismo, sì.
Sì. D'accordo, ti ringrazio.
Grazie a te. Ciao.
C'è una cosa che non ho fatto tempo a recuperare, visto che l'ascoltatore ne ha accennato, non ho fatto tempo a recuperare nel credo dell'istituto che tutti quanti i gruppi pagani in Germania sono stati messi fuori legge dopo l'avvento di Cina al potere.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, Francesco e Claudio. Mi vuol dire un piccolo commento sui prezzi. L'Inghilterra, gli inglesi, i prezzi, perché è come gli ebrei, gli artefici della mucca pazza, gli artefici dell'afata epizotica, gli artefici dell'incidente del treno che si occupa la gente, i preti, l'idea che si masturba tutti perché bisogna che copra tutti i vesti perché non puoi mica fare la carità alla Cina o al mondo intero di quello che lui si acciappa con i pagani, con i contadini. Lui bisogna che sia preti per forza, allora gli auguriamo che muora tutti, che si copra tutti,
so.
Dal primo all'ultimo.
Vabbè,
perché se preti è giusto che si stermina a valori, perché adesso si stermina a valori perché gli vuole coinvolgere il mondo e in realtà gli dice di bastardi, perché gli dice vai i preti, no lui?
Va bene, dai, dai, so.
Vai bene noi.
Ok, ciao.
Ciao.
Alessandro naturalmente dice quello che lui pensa e quello che lui ha nel cuore. Diciamo così, insomma. Pronto?
Sì, pronto, sono Paolo da Bassano.
Dimmi.
Niente, io ascolto perché sono a lavoro, ascolto non in modo continuo e insomma hai delle cose da condividere sicuramente, altre cose da condividere meno. Però ho sentito che hai dato un sito internet, così almeno lì
sì?
Leggo di più. Lo puoi dare?
Guarda, se hai difficoltà a trovarci, io te lo do per radio.
Sì, per radio.
Se hai delle difficoltà, tu lo fai su Altavista, no? Oppure su Arianna, sì. Su Arianna, no? Chiedi Claudio Simeoni.
Claudio Simeoni viene fuori il sito.
E dai, ti viene fuori una serie di pagine e mi trovi, insomma.
Non c'è...
E poi alla fine vai all'index, no?
Sì, sì.
Vai all'index, certo. E poi trovi gli altri siti, anche quelli dell'istituto.
Perfetto.
Va bene?
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Sì, ecco, ricordo che su internet c'è sempre una marea di nostro materiale che pronto? Comunque è raggiungibile da tutti i motori di ricerca. Sì, ecco, appunto, su internet esiste proprio una marea di siti nostri con un sacco di materiale, sia di Claudio sia dell'istituto, e che sono raggiungibili da ogni motore di ricerca, perché dico,
pronto?
Alcuni siti cominciano ad avere già diversi anni di attività. E allora, di conseguenza questi permettono per chi ha internet anche di mantenersi informati, di rimanere collegati. E comunque esistono anche delle mailing list, che sono praticamente delle liste di discussioni in cui alcune hanno l'archivio pubblico e uno può anche un attimino tracciare le varie tematiche che si sono affrontate. È inutile dare l'indirizzo dei siti, sì, in quanto sui motori di ricerca ci trovate tranquillamente.
Ci trovate sui motori di ricerca, andate dentro, fate Claudio Simeoni e vi vengono fuori le liste, magari vi vengono fuori delle pagine interne, no? Oppure paganesimo, oppure stregoneria.
O politeismo,
sì,
anche.
Vi vengono fuori delle pagine interne, ma anche se arrivate alla pagina interna, andate a fondo pagina, cioè ritorno all'indice, cliccate sul ritorno all'indice e andate sulla prima pagina. E poi trovate tutto il circuito per entrare dentro. Cioè non c'è nulla di segreto. Cioè, ricordate che la stregoneria, i segreti della stregoneria non sono nascosti, sono qua attorno a noi. Noi dobbiamo attrezzarci per raggiungerli, ma è perché non siamo attrezzati sufficienti per raggiungerli. Ma noi non nascondiamo niente, noi non abbiamo libri segreti. Il Vaticano ci ha portato via i libri segreti, come ha detto una volta un'americana, no? Bisognerebbe farceli dare, ma non ce ne frega niente, perché i segreti della stregoneria in realtà ci stanno attorno. Il potere ci sta attorno, basta allungare la mano e prenderselo. Per tornare all'ascoltatore di prima che parlava della relazione che c'è fra paganesimo e nazismo, c'è un aspetto nel cattolicesimo che è orribile ed è il pietismo, cioè la necessità di creare la miseria nei popoli per avere dei popoli a disposizione su cui esercitare il pietismo. Questo aspetto, che è uno degli aspetti più schifidi del cristianesimo, ha portato a una ribellione e ha portato a una ribellione che, leggendo malamente Nietzsche, che non ha capito un cavolo di Nietzsche, hanno tirato fuori l'uomo forte. Ma quando andavano ad applicare l'uomo forte, cioè in pratica il superuomo, non facevano altro che applicare il pazzo di Nazareth o il macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè il padrone degli uomini, cioè il potere come possesso degli uomini. In realtà non ho capito niente di quello che Nietzsche scriveva, tanto per essere chiari, e c'è stata questa dualità, questa ribellione a quello che è stato il pietismo cattolico. Cioè, se voi immettete un fenomeno nel sistema sociale, quel fenomeno genera sia i suoi anticorpi sia anche dei mostri. Pertanto, quando facciamo delle azioni, bisogna che sappiamo esattamente cosa produciamo nel farle. E c'è stato questo tentativo di far arrivare il nazismo, cioè di accoppiare il nazismo sia alla magia nera sia a una certa forma di paganesimo, eccetera, dimenticando proprio che i pagani in Germania furono sterminati.
Sì, beh, tutti nei campi tutte le organizzazioni furono messe fuori legge, cioè nel senso che tutte quante furono vietate. Infatti, una cosa che mi prometto di fare giovedì prossimo, giovedì 8 marzo, giusto, giovedì 8 marzo non possiamo parlare, ne parleremo più avanti. Nell'archivio dell'istituto abbiamo vari documenti, purtroppo alcuni sono solo in lingua francese e prima o poi li faremo tradurre, in cui c'è tutta una cronologia degli vari anni in cui tutti quanti i movimenti pagani che esistevano in Germania furono messi fuori legge, cioè nel senso, certo, che addirittura finirono anche alcuni cioè diversi esponenti in campi di concentramento,
anche in campi di sterminio, però qualcuno ma poi neanche uscito
una cosa
fuori,
poi una cosa che deve significare, perché sull'argomento abbiamo diversa documentazione, è che non tutti i gruppi che i cattolici definiscono pagani erano pagani, perché io ho letto abbiamo letto della documentazione, l'abbiamo avuta, in cui i cattolici dicevano sì, questo gruppo pagano è pagano, per noi è pagano, però si camuffa da cristiano, cioè io non ho mai visto un pagano che si va a camuffare da cristiano, cioè dicevano sì perché loro hanno un rispetto per Cristo, però sotto sotto sono pagani, cioè, logicamente la definizione che viene data a molti di questi gruppi interpretati come pagani erano in realtà gruppi laici che tendevano a fare una scenografia. Facciamo un esempio concreto senza entrare nello specifico. Tutti quanti, ad esempio, noi abbiamo assistito alcuni anni fa che un partito politico italiano faceva un certo richiamo a una certa mitologia che poteva sembrare pagana. Alcuni ascoltatori ci hanno detto, ma le vostre parole assomigliano a questo partito politico che va a fare delle affermazioni pagane. E poi abbiamo saputo che questo partito è diventato, lo è su tutti i giornali, stiamo parlando della Lega Nord, tanto per dire, un partito ultracristiano che va a allearsi col Vaticano. Allora cosa significa questo? Che logicamente bisogna sempre vedere non le apparenze o le scenografie o quello che uno va a rappresentare, ma quello che uno è. Difatti alcuni che anche ascoltatori avevano intervenuti ci avevano fatto l'affermazione ma c'è una forma di attinenza, e invece alla fine se non esistono i contenuti, se non si è quello che, se non si è consci della propria dimensione, è soltanto una sceneggiata.
Quello che adesso dobbiamo chiudere anche la trasmissione, Francesco, no? Però per dirti questo discorso qua che fa Francesco, troviamo anche sui giornali una notizia di adesso, cioè del 12 febbraio, attenzione, setta inquisita per un suicidio. Cosa significa? Una roba molto generica. Bene, si capisce che la setta, leggendo l'articolo, faceva parte di una setta guidata da un ex prete, Mauro Cioni. Ora sulla storia dell'ex prelato e sulla comunità, il sostituto procuratore di Firenze, Pietro Succan, ha aperto un'inchiesta. Si ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Cioè, si parla genericamente di setta, in realtà sono tutte deformazioni di quello che è il cristianesimo, tanto per essere chiaro.
Beh, tutti quanti comunque, la setta principale è sempre la Chiesa cristiana, cioè il cristianesimo che è la fonte di tutte quante le sette. Ma voglio ad esempio ricordare che le cose più pericolose,
siamo arrivati alla fine della trasmissione, Francesco, se vuoi concludere il discorso, non prendiamo più telefonate.
Allora, le telefonate le sospendiamo, vi diamo appuntamento giovedì prossimo. Giovedì prossimo è l'8 marzo, non ci siamo, giusto?
Vi diamo appuntamento fra 15 giorni, perché la vicenda ormai la conoscete. Noi siamo incazzati anche per le menzogne, per gli insulti, eccetera, però vabbè, le cose stanno così.
Ricordo agli ascoltatori che appunto non ci possono ascoltare, che comunque giovedì 8 marzo posso fare un giro su internet e trovo un infinito materiale, certo. Di conseguenza possono leggere tranquillamente, e se vogliono rimanere a contatto con noi su internet hanno tutti gli strumenti per entrare in contatto con noi.
Vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiamo
fra 15 giorni.
Fra 15 giorni.